Allora, pace e bene, benvenuti. Allora, la formazione che di questa sera, vi ricordo il contesto in cui si inserisce. Noi abbiamo per quest'anno due percorsi formativi, vi ricordo. Il primo è quello là sul senso del pellegrinaggio e la scelta di amore. Infatti questa formazione è il prosieguo della formazione che ha fatto a gennaio padre Giorgio Tufano sul senso del pellegrinaggio e che si concluderà poi a maggio con l'ultima formazione sulle modalità della scelta di amore. Allora, quindi vi ricordo che brevemente noi siamo il popolo di Cristo in cammino, quindi per questo abbiamo affrontato il senso del pellegrinaggio. Verso chi noi andiamo? Come meta del nostro pellegrinaggio è Cristo Gesù, e questa sera infatti che Don Franco puntualizzerà meglio l'obiettivo, insomma la meta che del nostro cammino, mentre poi c'è l'ultima che formazione da stabilire se sarà a maggio oppure all'interno che del campo, sarà sul modo in cui noi poi svolgiamo questo cammino verso Cristo, quindi che le nostre scelte che di amore quotidiano che nel nostro pellegrinaggio verso Cristo. Quindi vi ringrazio della partecipazione, abbiamo qua veramente una grande grazia che Don Franco ci ha a cuore ed è sempre molto che disponibile che nei nostri confronti. Quindi che lascio a lui che la parola, certa proprio che sarà già un momento di grazia il fatto di stare insieme. Grazie, pace bene.
Grazie. Magari posso mettere in fondo che arriva in ritardo. È sistemato questo? È sistemato? Non so se l'ha acceso. Maurizio? È a posto? È a posto? Ringraziare è una gioia, non un dovere, è una gioia, perché mi trovo sempre bene tra di voi. Parlare di amore è parlare di Dio e parlare dell'uomo. È entrare nella profondità di Dio e nella profondità della vita dell'uomo. Questa è un'opportunità importante che mi è stata data e che mi avete dato. L'avete data a me perché pensassi, riflettessi, guardassi dentro il mio cuore e la mia vita. E ora sono qui per donarvi il mio cuore innamorato di Gesù. Una prima riflessione sull'amore. Nella mia vita ho avuto paura dell'amore. Era un frutto della formazione che ho avuto. Erano tempi difficili. Io a maggio compio 60 anni, quindi siamo indietro. Tempi difficili, nei quali Dio veniva visto come un Dio lontano, inaccessibile, giudice, ti vede. Sempre di fronte a questo occhio che ti guarda e vivevi sempre nella paura. L'uomo visto sempre solo come sporco di peccato, costantemente sotto il senso della colpa. Faticoso a liberarsi di questo. Nella formazione che ho avuto c'era quasi una allergia a tutto ciò che sapeva di sentimento, di tenerezza, di affetto. La vita di fede, la vita spirituale era vista più un reprimere piuttosto che un guidare. Una morale quasi esclusivamente sessuale, dove tutto era peccato. Poi ci sono stati i tempi della liberazione. Ho avuto la fortuna nella mia vita di entrare in seminario da ragazzo, giovane, in prima media, e ho fatto tutto il mio percorso. L'effervescenza degli anni 60, degli anni conciliari, orizzonti nuovi, speranze luminose, voglia di sapere, di conoscere, tentativi di sperimentare strade nuove. Ho avuto la fortuna, come vi ho detto, di fare degli studi filosofici e teologici liberanti, all'insegna dell'uomo e non della dottrina. Una umanità squisitamente francescana. Sapete che i miei studi sono francescani, nella Università di Roma, l'Antoniano. A volte nei miei studi teologici, con dei frati eccezionali, mi stimolavano e ci stimolavano a tentare vie nuove, vie impensate, a non aver paura di sbagliare. L'importante era cercare con sincerità e con lealtà. Ho avuto la fortuna di avere delle amicizie luminose e vere. Ho avuto la fortuna di vivere in una comunità di giovani assetati di sapienza, assetati di Dio. E tutta allora la morale ha acquisito significati nuovi, prospettive nuove. Una morale più liberante, non parlo libera, ma liberante. Anche la stessa sessualità inquadrata bene dentro la affettività. Mi ricordo gli studi filosofici, ed erano a quei tempi all'avanguardia in filosofia. Abbiamo fatto il corso di sessualità, abbiamo fatto il corso di affettività, il corso di psicologia evolutiva. L'Università Antonianum a quei tempi era all'avanguardia dell'inserimento degli studi psicologici all'interno del curriculum teologico. Cose nuove, cose belle, mi hanno sempre entusiasmato. L'incontro sconvolgente con Gesù è stato fondamentale. Gesù trovato e scoperto come senso della vita, cuore del mio cuore. Potrei dire quasi un innamoramento a prima vista e una scoperta della fatica e la gioia della sequela, nel riconoscimento delle radici della mia fede, radici lontane, radici che partivano da quando ero bambino, dove bambino inserito in una famiglia buona, niente di eccezionale, ma nella normalità della fede, una famiglia che mi ha insegnato ad amare, a voler bene. Una famiglia che mi ha insegnato ad essere sempre capace di guardare il senso positivo. Nella mia storia soprattutto è stata importante mia madre, perché mio padre è morto a 36 anni, ero molto troppo giovane. Mia madre ha dovuto prendere in mano tutto e mi ha sempre educato alla positività, a non abbattersi mai di fronte alle difficoltà della vita. Lei non mi ha mai fatto vedere una faccia preoccupata. E questo devo ringraziare il Signore. Fino a questo innamoramento di Gesù, quasi irrazionale, adolescenziale. Mi ricordo che negli studi teologici mi riconoscevo nella storia di un'anima di Teresa di Lisieux. Un amore adolescenziale, irrazionale. Questo amore di Gesù che ho incontrato in modo definitivo in quella notte di adorazione dove lui mi aveva chiesto, ve l'ho già raccontato, dove lui mi aveva chiesto se ero disposto a dargli una mano perché lui stava andando a salvare il mondo. Questa è un po' la mia storia dell'amore, una storia che continua con fatica, a volte con delusioni, con la esperienza del male e del peccato, perché siamo tutti fragili, ma con la sicurezza e la certezza che l'amore di Gesù per me è molto più grande delle mie stupidaggini. E allora iniziamo questo nostro chiacchierare insieme. Vi ho dato uno schema, come avete visto, 6 punti. Questi fogli ci aiuteranno un po' ad approfondire. Non li leggiamo, li leggete poi voi. Conoscenza di sé. Credo che sia fondamentale questa conoscenza di sé. E non è un fatto adolescenziale. Non è un fatto dei ragazzi, dei giovani. Dura tutta la vita. Per tutta la vita noi saremo chiamati a conoscere noi stessi, perché per tutta la vita noi saremo sempre nuovi, in quanto inseriti in una storia che va avanti, che non si ferma e non va indietro. E bisogna imparare a conoscersi nella situazione concreta di tutti i giorni. È la più grande sapienza, era scritta sul Tempio di Delfo. Grande sapienza, conosci te stesso. Tutta la filosofia greca era attorno a questo. E allora la prima domanda che mi faccio e che faccio anche a voi, ma io conosco me stesso. E non solo conosco me stesso, ma mi riconosco in me stesso. Perché a volte non ci riconosciamo in noi stessi. Abbiamo a volte l'avventura della doppia personalità, no? È molto facile le doppie personalità. Il mondo contemporaneo sta predicando delle doppie personalità, cioè il punto culminante di questo è il Facebook. Facebook, cos'è il Facebook? No? È questo portale dove io mi ci metto dentro. E cosa metto dentro di me? Metto il mio profilo, che a volte è il mio profilo e a volte non è il mio profilo, è quello che voglio che gli altri pensino che io sia. E metto tanti profili. Con una persona ho un profilo, con un'altra persona ho un altro profilo, in una situazione ho un profilo, in un'altra situazione ho un profilo. È tipico della società un po' contemporanea di questo smembramento della persona. In chiesa sono in un modo, fuori sono in un altro, al lavoro sono in un modo, allo stadio sono in un altro. C'è questa profili diversi e alla fine quando ti guardi allo specchio qual è il profilo? E questo è fondamentale, no? Qual è il mio profilo? So, tutti noi forse abbiamo fatto esperienza, no? Di questo sdoppiamento di profilo, no? È anche naturale alla fine. Il conoscere se stessi vuol dire metterli insieme, vuol dire fare una unità, perché il profilo può essere la diversità di relazione secondo le situazioni, ma io sono io. Io non sono la diversità della relazione, ma uso delle diversità di relazioni per relazionarmi con le persone. Importante, guardate che i ragazzi oggi in Facebook sono così, Non si sa mai chi sono, no? E mettono le fotografie, mettono tutto il resto che non si sa mai chi sono. È qualcosa da studiare molto bene, perché è molto importante. Mi diceva un sacerdote tempo fa, quando noi facciamo l'omelia, la domenica, no? Adesso a Piedigrotta stiamo facendo la catechesi sulla Santa Messa. Quando fai l'omelia, no? Ma tu stai parlando con le persone, devi parlare con le persone, perché l'omelia non è il prete che si chiude in se stesso e fa una bella lezione di teologia, no? non è un'omelia, quella è una lezione di teologia, ma non un'omelia. L'omelia è rapporto, è relazione con chi hai davanti. Quando l'omileta parla, deve conoscere Dio e conoscere le persone che ha davanti, perché deve aiutare le persone a incontrare Dio. Molto importante. E questo sacerdote mi diceva, ma quando tu fai l'omelia, che parli, che profilo hai davanti a te? Le persone che sono davanti a te, che profilo hanno innescato quando sono lì? È terribile. Cioè, ho detto, già era complicato, dico, poi mi complichi ancora di più, almeno ci si capisce più, non ci si capisce. Però è vero. Allora, conosci te stesso. Il conoscere se stessi è fondamentale per vivere. Per vivere. Star bene con se stessi. Io penso che sia una delle mete più alte e più difficili da raggiungere. Star bene con se stessi. Sto bene con me stesso. Lo diciamo sempre, no? Che quando stai bene con te stesso, stai bene anche con gli altri, no? Invece noi facciamo un sacco di fatica per star bene con gli altri senza fare la fatica di star bene con noi stessi. E non saremo mai in pace né con gli altri né con noi stessi, perché non andiamo alla fonte della questione. È lo star bene con se stessi che ti fa guardare l'altro in modo diverso, che ti fa relazionarti con l'altro in una relazione affettiva. Star bene con se stessi perché si sta bene con Dio. Ma per star bene con Dio e per star bene con se stessi devi conoscere te stesso e Dio. A che punto è la mia conoscenza di Dio? A che punto è? Oggi, adesso, in questo momento, alle 17:34. Cosa conosco di Dio adesso, in questo momento? Perché adesso, in questo momento, io che mi sto mettendo in relazione con Dio. Non mi metto in relazione con Dio del Dio di quando ero bambino o del Dio... Io mi metto in relazione con Dio adesso perché Dio si rivela a me adesso. La rivelazione di Dio non è una rivelazione statico-storica, ma è una rivelazione storico-dinamica. Ogni momento Dio si mette in relazione con me. Ogni momento Dio usa il linguaggio giusto affinché io capisca quello che Lui vuole dirmi. Noi tante volte usiamo i linguaggi che le persone non li capiscono. Guardate la difficoltà di relazionarsi col mondo adolescenziale. Perché usiamo linguaggi completamente diversi. Noi non conosciamo il linguaggio dei ragazzi e i ragazzi rifiutano il linguaggio degli adulti. Perché non è più il loro linguaggio. Perché non fa parte del linguaggio della loro vita. Proviamo a pensare al modo di comunicazione, il modo di comunicazione per SMS, che i giovani lo usano non solamente col telefonino, ma lo usano con le parole, l'SMS. Poi ho scoperto che a Napoli siete espertissimi nel troncare le parole, terribile, faccio una fatica enorme, tipico, se non entri in una certa cultura non ti metti in relazione. Conoscere se stessi è l'essenza della relazione. E l'uomo è uomo per il fatto che è relazione. L'uomo non è stato creato per essere solo, ma l'uomo è stato creato per relazionarsi, perché Dio, il nostro Dio, è un Dio di relazione. L'essenza di Dio non è la sua santità, ma l'essenza di Dio è la sua relazione affettiva, amorosa, che lo fa essere santo perché il padre ama il figlio ama il padre e il figlio si amano nello spirito, e lo spirito è l'amore tra il padre e il figlio. Quella è la santità di Dio. La santità di Dio è la perfetta relazione. E Dio ha creato l'uomo come essere di relazione. Sappiamo la storia del libro della Genesi, quando l'uomo non trova una relazione pari a sé. Pari a sé. Quindi è l'essenza della relazione, anche nella fraternità. Abbiamo parlato l'anno scorso di fraternità. Me la sono venduta parecchie volte poi quella cosa. Ho fatto anche un giorno di esercizi spirituali miei confratelli a Gubbio sulla fraternità. Sono stato un poco testato, ma vabbè, non fa niente. Ma era qualche vecchiotto che diceva che noi non abbiamo la fraternità, abbiamo la comunità. Vabbè. Ho cercato di fargli capire che senza fraternità non ci può essere comunità. Vabbè, e anche nella fraternità, anzi, soprattutto nella fraternità. Le nostre fraternità a volte sono asettiche, sono fraternità superficiali, sono fraternità di simpatia, ma poco di empatia. Sono fraternità senza colpo ferire. La fraternità è molto più profonda, la relazione è molto più profonda, la relazione è farsi carico dell'altro. Conoscenza di se stessi è il percorso e la meta del cercare, e siamo arrivati su quel vostro tema che state affrontando, no? È il percorso e la meta, la conoscenza di se stessi. Dicevo a Piedigrotta il mercoledì delle ceneri, consigliavo alle persone in questo tempo di Quaresima di fare un viaggio enorme, di fare il viaggio nel microcosmo di se stessi, che è molto più lungo e faticoso di andare in Australia o di girare il mondo. È il viaggio nel microcosmo di se stessi, è lì dove tu devi viaggiare, è lì, perché è dentro lì che tu trovi Dio che dà senso e significato alla tua vita. Vedete quanto è importante questa conoscenza di se stessi. Quindi la vita è come una strada, secondo punto. La vita come strada. Ogni strada esige una meta, per non disperdere l'impegno e la fatica. Perché ogni strada porta con sé impegno e fatica. No? La fatica del passo dopo passo e l'impegno della direzione, di essere attenti alla direzione. Appena abbassi la guardia sulla direzione, rischi di sbagliarla. È facilissimo sbagliare direzione. È facilissimo. Anche perché lungo quella strada ci sono molti effetti speciali, ci sono molti spot pubblicitari, molti, peggio della RAI, peggio che ogni 10 minuti, ogni 10 minuti fanno mezz'ora di pubblicità, porca miseria, non posso mai vedere una pubblicità in pace che mi mettono un film in mezzo. Quindi, appunto, sono molte, tante lungo la strada della vita, tante. E sono accattivanti. Sapete perché sono accattivanti e sono di effetti speciali, sono bellissime? Sapete perché? Perché sono sataniche. Perché Satana è accattivante. Satana è effetto speciale. Satana è Lucifero. Satana è la bellezza. La bellezza fine a se stessa e non la bellezza come relazione e come dono. È questo. Questo attira, come si attira? Attira molto, molto. Se abbassi un po' la guardia, perdi strada. Allora, dicevo che ogni strada esige una meta. Ecco, se tu hai una meta, allora non perdi la direzione e superi la fatica. Perché la gioia di raggiungere la meta richiede la fatica di camminare, e quella fatica non la senti perché devi raggiungere la meta, oppure ti pesa meno perché devi raggiungere la meta. Se non hai questa meta, tu ti perdi una meta. Per la meta prendiamo come campione Abramo, il primo brano che abbiamo messo, Il Signore disse ad Abramo: lascia la tua terra, la tua tribù, la famiglia di tuo padre e va nella terra che io ti indicherò. Ah, interessante, molto interessante, molto. È tutto l'opposto di quello che ho detto fino adesso. Tutto l'opposto di quello che ho detto. Dio ad Abramo non dà una meta. Avete visto? Esci dalla terra e vai dove io ti indicherò. Non gli dice vai lì. Allora, il secondo aspetto della strada è meta. Secondo aspetto. La meta chi è per il cristiano? La meta non è quello che io mi prefiggo, ma la meta è colui che mi guida. Ci siamo? È Dio. Dio è la meta, perché Dio è la mia guida. Vai dove io ti indicherò. È fantastico. È fantastico. Cioè, come sempre, Dio è ricco di amore e ci tratta come bambini viziati. Perché anche lui di fronte a un bambino non capisce più niente. Anche lui. Viziati. Cioè, non devi fare neanche la fatica. Non devi fare nemmeno la fatica della meta. Tu basta che vieni dietro a me. Io ti indicherò. Io ti dirò quale passi fare. Io ti dirò quale scelte fare. Io. Fidati di me. E torno a quello di prima. Mi posso fidare di Dio se ho conosciuto e incontrato quel Dio che è dentro di me, conoscenza di se stessi e conoscenza dell'avventura di Dio dentro la mia vita. Vai dove io ti indicherò. È forte, molto bello. C'è una strada quindi da percorrere. Per percorrere questa strada ci sono delle azioni da fare. Bisogna decidere di partire, perché finché non decidi, decidere di partire. Tutti i giorni devo decidere di partire sulla strada della mia vita. Tutti i giorni. Non è la decisione fatta una volta e poi vado avanti per forza di inerzia. Non è così. Decidere di partire, fidarsi di chi? In un discorso religioso, e siamo qui facendo un discorso religioso non filosofico o psicologico, il discorso è fidarsi di Dio e di se stessi. Smettiamola di non fidarsi più di noi stessi. Ah, io mi fido di Dio, mi fido degli altri, di me no. Perché? L'unico di cui ti devi fidare sei te. Perché se tu ti fidi di te, vuol dire che ti stai fidando di Dio. Dobbiamo avere una grande autostima. Wow! È uno dei pericoli del mondo contemporaneo, La mancanza di autostima, che porta alla depressione e che porta al suicidio. Troppi giovani che si buttano giù dai palazzi, Che hanno perso l'autostima di se stessi per una sconfitta. Per una sconfitta. Autostima. Io valgo. Quella è falsa umiltà dire che io non valgo niente. Io sono un verme. Io sono niente. Io sono un granello di polvere. Ma Dio che è con me mi fa diventare l'Everest, no il granello di sabbia. Io valgo talmente tanto che Gesù Cristo è morto sulla croce per me. Non è che io non valgo niente. Non è che io non valgo niente. Quella è falsa umiltà. Quella è satanico. Quella è satanico. Autostima. Perché Dio ha stima di me. Pensate che ogni giorno Dio consegna alle mie mani la storia perché io la costruisca. Wow!
Ci avete mai pensato?
Tutti i giorni, quando io mi sveglio, il Signore mi mette la storia e il mondo nelle mie mani, costruiscilo, mi fido di te. E io non ho stima di me stesso? Mi perdo dietro alla sciocchezzuola perché sono andato e non mi ha salutato. Io l'ho salutato e lei non mi ha salutato. Io l'ho salutato con sorriso e lui mi ha salutato, buongiorno. Wow! Capite che facciamo le depressioni su queste cretinaggini? Ma capite che il nostro senso negativo della vita è formato di tutte queste stupidaggini? Ma ci vorrebbe che fossimo proprio niente da mangiare. Vedrete che poi anche il saluto, che bello, mi ha salutato! E invece ci fermiamo. Questa qui è la tipica psicologia e religiosità di quelli che hanno la pancia piena, che non hanno niente da fare. No, e qui non si vede che io faccio così, ma... No. Allora, fidarsi. Quando sto dicendo delle stupidaggini siete stanchi, mi fate così, quindi io mi fermo. Stupidaggini. Allora, fidarsi, camminare, la fatica del camminare, mettere passo dopo passo e nel cammino ricordarsi che può subentrare la stanchezza e può subentrare la tentazione di non stare a fare la cosa giusta. Allora, anche se ci si ferma, fa parte del gioco del cammino. L'importante è non rimanere fermi. Quarta cosa della strada da percorrere è scoprire. Quindi essere attenti a quello che avviene. Scoprire chi? Dio, se stessi e gli altri. Buon pellegrinaggio la vita, eh? Dio, se stessi e gli altri. Altre due cose che la strada richiede. Dite, adesso mi dite, Don Franco, normale, no? Arrivare. Arrivare. Noi stiamo camminando perché arriviamo, non perché non arriviamo mai. Ci sono delle persone anche in certi proposte di spiritualità che non arrivano mai. Sono sempre in cammino, non arrivano mai. È l'arrivare che ti fa guardare un'altra meta. È l'arrivare. Cercare e trovare, non cercare e basta. La parabola del tesoro, vero? La parabola del cercatore di perle preziose. Non è che ha cercato, cerca, trovi. Il Signore ci fa trovare. Perché? Perché Lui si fa trovare. Il Salmo, no? Cercate il Signore che si fa trovare. Che si fa trovare. Quindi arrivare, non essere sempre, perché se tu cammini sempre solo, poi ti scoraggi. Abramo è arrivato alla meta, giusto? Mosè è arrivato alla meta, arrivato a una meta, non si è fermato, quella meta richiedeva ulteriore cammino, perché ulteriore profondità nella vita. La nostra vita è trovare il Signore e cercare ulteriormente. Come possiamo noi dire nella nostra vita, conosco fino in fondo il Signore? Non possiamo neanche dire, conosco fino in fondo me stesso. Arrivare. E fine, alla fine, L'importante è il rimanere. Attenti, non ho detto restare. Perché restare è là. Rimanere invece è stare in modo dinamico con chi hai trovato. I discepoli non sono restati con Gesù, ma sono rimasti con Gesù, il quale ha detto: adesso andiamo a predicare. C'è un'esperienza che vedremo dopo. Chi sono i protagonisti di questo? Dio fa il primo passo. Non siamo noi che cerchiamo Dio, è Lui che si fa cercare. Perché viene a noi e ci mette la nostalgia di Lui. Ci mette la nostalgia di Lui. Lui fa il primo passo verso di noi, perché noi non possiamo, non ce la facciamo arrivare verso Lui. Non ci abbandona mai, anche quando noi crediamo che Lui ci abbandoni, perché la facciamo l'esperienza di questo. Quante volte abbiamo fatto l'esperienza di sentirci abbandonati? Quando la vita, il dolore urla nella storia, urla. Lacera, ci si sente abbandonati. Lui mette questa nostalgia di Lui in me. Saper quindi avvertire, cogliere questa nostalgia di Dio. Un Dio no relegato sopra le montagne, al di là delle nubi del cielo, ma un Dio che si fa compagno di viaggio. Il nostro Dio, l'ultima rivelazione che Dio ha fatto di sé, voi sapete che adesso Dio non rivela più niente di sé, perché con il libro dell'Apocalisse è finita la rivelazione. Lo sapete tutti questo, vero? Dogma. L'ultima rivelazione che Dio ha fatto di sé è la sua incarnazione. La sua incarnazione cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ha rivelato che Lui sarà con noi per sempre fino alla fine. Io starò con voi per sempre fino alla fine dei tempi, fino alla consumazione del tutto. Io sarò sempre con voi. Questa è l'ultima rivelazione di Dio. Non ci saranno altre rivelazioni di Dio. E questo è fondamentale nel nostro percorso di vita e nel nostro percorso della fede, nel vostro percorso di fraternità. È fondamentale. Dio è incarnato qui adesso in mezzo a noi. E per incarnarsi, e quindi incarnarsi vuol dire farsi vedere, no? Assume la carne, quindi assume la visibilità, la materialità. E Dio per incarnarsi e per farsi vedere assume il volto del nostro fratello e della nostra sorella. A volte volto sfigurato, a volte volto emaciato, a volte volto luminoso, a volte volto di tristezza, di gioia, il volto del fratello. Perché Dio, incarnandosi nella storia e nell'uomo, si incarna nel dolore, nella sofferenza, nella gioia, nella luce del fratello e della sorella. Lì è l'incarnazione di Dio, come io sono incarnazione di Dio. E quando io soffro, quando io non capisco niente, sono incarnazione di Dio lo stesso. Perché anche Gesù a un certo punto non ha capito più niente. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. E lì lema sabachthani. Ma quando Gesù ha detto queste frasi, non è che lì non era l'incarnazione di Dio, era l'incarnazione di Dio. Basta andare a leggersi i Carmi di Yahweh 53 di Isaia, no? non ha più bellezza, non ha più splendore, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, maltrattato, flagellato. È lì l'incarnazione, come c'è l'incarnazione di Dio nel volto luminoso, nel volto gioioso, nel volto del bambino, nel volto. È lì. Il secondo protagonista chi è? L'uomo. Vi chiamo solamente alla memoria il brano che vi ho messo qui, Genesi 3, 8, 24, che è il brano del peccato, che tutti conosciamo, giusto? Non mi fermo qui perché altrimenti ci vuole un altro incontro di formazione per fare solo questa, che sarebbe moltissimissimo interessantissimo. Perché qui dentro c'è il segreto della vita dell'uomo, c'è qui dentro, in questi versetti, che sono letti così superficialmente e a volte anche con traduzioni molto pressapochiste, no? Andiamo avanti. Quando l'uomo usa un linguaggio che siamo abituati a sentire, ma poi lo traduco in modo diverso. Quando l'uomo è stato estromesso dal paradiso, ci siamo, estromesso, che l'uomo non è stato estromesso dal paradiso, l'uomo si è estromesso dall'amore di Dio. L'angelo che con la fiammeggiante che non fa entrare l'uomo, non è perché Dio condanna e butta fuori l'uomo, è perché l'uomo ha scelto di fare l'esperienza di una vita senza Dio. Ci siamo? Ci siamo fin qua? Allora, in quel momento là, mentre mette il piedino fuori dal paradiso, in quel momento inizia la strada di ritorno. Voi mi direte, ma deve ancora percorrere la strada di allontanamento? Com'è che inizia la strada di ritorno? No, è in quel momento che inizia la strada di ritorno. Perché è in quel momento che Dio comincia ad incarnarsi. E quando nella pienezza dei tempi si incarnerà in Gesù di Nazaret, quello è il punto finale di questo ritorno. Perché quando Dio si incarna nell'uomo Gesù di Nazaret, assumendo la carne degli uomini, l'uomo è tornato a casa. Non perché l'uomo ha fatto il percorso di tornare a casa, ma perché Dio è andato a prenderselo e se l'è portato a casa. Ci siamo? È forte. Altro che tu scendi dalle stelle. Cioè, è qualcosa di... No, va benissimo, tu scendi dalle stelle. È qualcosa di... Veramente di forte, In quel momento Dio mi porta a casa. Siccome io non sono capace di tornare a casa, perché non sono capace, perché mi sono precluso l'amore, col peccato mi sono precluso l'amore, e chi non sa amare non può tornare a casa, perché la casa di Dio è l'amore, perché Lui è l'amore, allora è venuto a prendermi. Dio viene incontro con una storia d'amore, una storia di salvezza, con dei segni storici che sono i segni sacramentali. Ci siamo? Adesso siete stanchi, vi faccio una canzone. Allora, no, questa canzone che si intitola Questione di nostalgia l'ho composta pensando a quel momento in cui Dio in cielo dice queste parole. Senti Gabriele, ho qualcosa da farti fare. Ci siamo? E lo manda. Dio pensa a quello che è stato e pensa a quello che avverrà. Il sottotitolo della canzone è Pensieri di un Dio che ama. Nel buio della notte, dopo troppa solitudine, una luce dentro il cuore, nella mente una canzone, quanta gioia nella sera, quando il vento mi sfiorava e la vita mia giocava, col sorriso di quell'uomo, come stare tutto solo, mentre il cuore sta scoppiando e non si è sentito mai che il buio della notte non fiorisse nell'aurora e che il giorno fosse morto solo perché il sole caldo si è nascosto nel deserto. È questione di un amore che non può più aspettare, è questione di sentire che al cuor non puoi mentire, è questione, caro amico, è questione di nostalgia, quasi un canto, una magia, è questione di nostalgia, quanta nostalgia, dolce nostalgia, quanta nostalgia, che ti prende dentro il cuore, forse è solo un pensiero, o forse una poesia, quanta, quanta nostalgia. Quanta nostalgia. Ferma il cuore ad ascoltare, ora è come un sussurro, ma vedrai che fra poco sarà un canto alla vita, sboccerà fra le tue dita, fiorirà nella tua casa, non avere più paura, ora siamo un solo amore, infrange il muro dell'orgoglio e la storia non finisce, la promessa della gioia ora è vita fra le mani, se straniero a me sarai, non ha senso quel che fai, non t'accorgi che il mio cuore batte solo per amore, è questione di un amore che non può più aspettare, è questione di sentire che al cuor non puoi mentire, è questione, caro amico, è questione di nostalgia, quasi un canto, una magia, è questione di nostalgia, quanta nostalgia, dolce nostalgia, quanta nostalgia, che ti prende dentro il cuore, forse è solo un pensiero, forse una poesia, quanta, quanta nostalgia, quanta nostalgia. Quanta nostalgia. È pensiero di Dio, questa nostalgia che Dio mette in noi, perché Lui ha nostalgia di noi. Lui non può stare senza di noi. Che bello, eh? Se ci pensiamo. Andiamo avanti. Caratteristiche dell'amore. Cerco di essere un po' più sintetico. Dio ama per primo perché crea. Dio ama gratuitamente perché ha nostalgia di noi. L'amore di Dio è un amore gratuito perché non può stare senza di noi. Invece i nostri amori sono amori interessati. Quasi sempre noi pretendiamo il ricambio. A che mi è servito amare se poi quello non mi ha amato? Andiamo in tilt, andiamo fuori di testa quando non ci contraccambiano il gesto d'amore. Perché noi lo pretendiamo, perché non siamo capaci di amore gratuito. Gesù Cristo è morto sulla croce per noi, siamo tutti convinti, sì, sì. E ci ha chiesto di fare qualcosa? Ci ha detto, devi venire con me? Ha detto, se vuoi. No, se vuoi. Lui non pretende l'amore. sono le nostre, i nostri moralismi che hanno fatto tutto un processo di pretesa e di dovere. Devi amare. Se c'è una stupidaggine più grande, quando uno dice tu mi devi amare, l'unica cosa che non si può comandare è l'amore. L'unica. Tutto il resto lo puoi comandare, ma non l'amore. Perché non è sentimento l'amore, non è sentimentalismo il sentimento. L'amore è il dono di se stessi. E il dono di se stessi lo fai quando tu sei convinto di farlo. Altrimenti non è un dono. Altrimenti non è un dono. Come quando può succedere nelle famiglie, no? Adesso in questa casa ho amato abbastanza, adesso tocca a voi. Finito proprio. Finita proprio. Amore gratuito, perché ha nostalgia di noi. Il Signore non ha mai bastonato un peccatore. Lo ha avvolto del suo amore. Adesso arriviamo a quello. Arriviamo. L'uomo accoglie, risponde, dopo aver imparato come si fa da Dio stesso. È Dio che ci insegna ad amare. Non siamo noi. È Dio. Perché Lui è l'amore. Con quale stile? C'è un brano bellissimo di Gibran sulla religione. Vi leggo solamente alcuni. Avete trovato a pagina 2, retropagina della prima. Gibran il profeta, la religione. So se conoscete questo libro di Gibran. Sì, no? Eh sì, perché altrimenti non sareste persone normali. Non lo conosci? Oh, boia. È stato il libretto di Mao degli anni 70, 80, è stato... Chi è che non ha letto il Gibran? Vabbè, si può sempre leggere. Allora dice, che cos'è la religione? È ciò che non è azione né riflessione, ma stupore, sorpresa, che sempre scaturiscono dall'anima. Ecco una cosa che non facciamo più, lo stupore. Lo stupore. Anche dalla fede abbiamo tolto lo stupore, eh? Siamo diventati tutti degli impresari. Anche nella fede facciamo gli organigrammi, come si dice, per me è una parolaccia. Gli organigrammi, no? 1 + 1 = 2. Tu fai questo, viene fuori questo e è a posto. Invece per Dio 1 + 1 mai fa 2. Mai, perché è fantasia infinita. Chi può separare la sua fede dalle sue azioni e il suo credo dal suo lavoro? Questo è per Dio e questo è per me stesso, questo è per l'anima mia e questa per il mio corpo. Chi indossa la moralità come l'abito migliore sarebbe meglio che se ne andasse nudo. Se volete conoscere Dio, non siate dunque solutori di enigmi. Noi pensiamo di conoscere Dio quando abbiamo fatto questo, quell'altro, quell'altro. No. Piuttosto guardatevi intorno e vedrete Dio che gioca con i vostri bambini. Saper cogliere allora questa presenza. L'uomo è cercatore di Dio. Sant'Agostino nelle Confessioni scrive: come devo cercarti, Signore? Quando cerco te, o mio Dio, io cerco la felicità della vita. Sant'Agostino dice, vuoi conoscere la felicità? Incontra Dio. Ti cercherò perché viva l'anima mia, e l'anima mia vive di te. O Padre, io sono in ricerca. Non pretendo di dare affermazioni, ma tu, mio Dio, veglia sui miei passi e guidami. Arriviamo alla storia di Zaccheo. Zaccheo, er piccoletto, er nano praticamente, il nano era. Egidio. Santa persona. Scherziamo. No. Non la leggiamo perché tutti la conosciamo. Prendo solamente alcune considerazioni. Era piccolo di statura. Piccolo di statura. Grande di soldi. Piccolo di statura, grande di fama. Fama. Era l'esattore delle tasse, ragazzi. Lo conoscevano tutti. Lo conoscevano tutti. Era piccolo di statura. Teniamo presente questo piccolo di statura. Cosa fa Zaccheo? Vuole vedere Gesù. È uno che ha deciso di partire. Mi rifaccio a quello che dicevamo prima. Ha deciso di partire. Voglio vedere Gesù. Il Vangelo non ci dice per quali motivazioni. Possono essere infinite le motivazioni. Ma c'è una volontà. Voglio vederlo. E noi sappiamo che nel linguaggio orientale, semita, il vedere porta con sé il conoscere. Non è solo un vedere, ma porta con sé farne l'esperienza. E il conoscere, nel linguaggio semita, sapete che vuol dire fare l'esperienza. Sale sopra un albero perché Gesù doveva passare di là. Oh, è tutto... Luca qui si è veramente... A volte Luca si supera. Quando scrive, si supera. Perché Gesù doveva passare. Dove doveva passare Gesù? Non è che doveva passare di là. Gesù doveva passare di là perché sopra c'era qualcuno. Questo. Non perché la strada passava di là. Perché lui doveva passare sotto. Deve passare sotto. Domenica scorsa, alla catechesi dell'Eucaristia che abbiamo fatto a Piedigrotta, abbiamo spiegato la processione di introduzione, no? E la processione di introduzione, voi sapete che quando deve essere sempre fatta dal fondo della chiesa, perché il sacerdote che passa, che è l'ultimo della fila, è Gesù, no? È Gesù che passa, e il sacerdote è rivestito della casula, no? Questo mantello, questa casula. Voi sapete che una delle casule più belle che esistono è quella raffigurata in Santa Apollinare in Classe, a Ravenna, dove Santa Apollinare è vestito con questa casula che è piena di tutti api. Api, le api. Cioè, le api che vanno sull'alveare. A significare che la comunità cristiana va da Gesù. Allora, per far capire alle persone e facciamo questa cosa, abbiamo distribuito in giro alle persone delle croci adesive, piccole, di carta. E quando io passavo le persone venivano ad attaccarmela. Alla fine io sono arrivato con tutto pieno di croci, sono arrivato, no? Sembra anche una cosa da bambini, ma non è da bambini. Perché? Perché quella croce significava che la persona diceva la mia vita, le mie preoccupazioni. Per incontrare Gesù non possiamo essere preoccupati, se no non lo incontriamo. Ed era che cosa? Quel segno fondamentale. Chi è Gesù? È l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo, no? Ecco, nella processione di introduzione, è l'agnello di Dio che passa, sul quale noi buttiamo la nostra vita, la buttiamo, perché la porta lui, perché noi non ce la facciamo a portare la nostra vita, lui sì la porta, e la porta sulla croce. Vedete che già come inizia bene la messa. E noi arriviamo anche in ritardo e perdiamo anche questo segno che te lo sto dicendo sempre. Piedigrotta lo sto dicendo e faccio impazzire, li faccio. Come fai a perdere questo gesto così importante? Come Gesù passa nella tua vita e tu non gli dai. Dagli la tua vita. Gesù passava sotto perché? Perché lui è l'agnello di Dio che porta su di sé i peccati del mondo. Zaccheo, il peccatore pubblico, il peccatore.